Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute seco do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Per alcuni anni Andrea Borgnino da Roma, radioamatore di lunga data, è stato collaboratore di Radio Golem, la prima trasmissione radiofonica della RAI mai pensata per il radioascolto. Oggi invece sarà ospite della nostra trasmissione per parlare della radio digitale. Al termine avremo anche uno spazio per le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast lo potrete trovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea Andrea Borgnino, collaboratore di Radio Rai, della nota trasmissione Radio Golem, oltre che naturalmente noto ai lettori di Radio Rivista, organo ufficiale dell'Associazione Radio Amatori Italiani. Buonasera Andrea.
Buonasera Dario, buonasera a chi ci ascolta.
Ecco, naturalmente il tema del digitale è sempre quanto mai attuale, non a caso in questo periodo si sta avendo il passaggio al digitale terrestre per quanto riguarda la televisione, sia dalla regione Sardegna e poi si è allargato a tutto il territorio nazionale. Però che cosa cambia per quanto riguarda invece la radio, che comunque va in digitale, ci sono delle trasmissioni digitali, parliamo anche di onde medie, visto che tra l'altro c'è una radio che ci ritrasmette proprio su onde medie utilizzando il DRM. Ecco, possiamo associare un po' questo passaggio al digitale terrestre anche alla radio, perché forse non tutti si stanno avvertendo che il digitale è passato anche a casa della radio Rai, no? Il radio sia privato che pubblico, no?
Sì, secondo me è un passaggio importante questo per la televisione, per la radio un po' meno, perché se nel nostro paese sono stati investiti grandissime somme per appunto rendere possibile il fatto di spegnere lentamente, adesso siamo a 3 regioni, praticamente è stato spento tutta la Sardegna, è stato spento la Val d'Aosta, si sta spegnendo, entro domani verrà spento il Piemonte e poi il prossimo passaggio è il Lazio, quindi piano piano si va avanti, si sta spegnendo la TV analogica per passare a quella digitale appunto. Per la radio invece siamo ancora un po' indietro, in quanto ad oggi progetti di Radio Rai o anche di emittenti private in Italia di creare un'intera rete nazionale digitale non ci sono. Perché non ci sono? Perché non mancavano le frequenze. Lo standard che è stato scelto nel nostro paese, quello del DAB, DAB Plus, ha bisogno di frequenze in banda VHF, che sono frequenze in questo momento occupate dalla televisione. Quindi bisognava aspettare di sicuro la fine di questo switch off, che non è appunto ancora in questi giorni, ma di sicuro verrà completato entro il 2011, lo spegnimento di tutti gli impianti televisivi analogici nel nostro paese. A quel punto le frequenze ci saranno e bisogna aspettare, penso, il Ministero che finanzi una campagna di conversione sia dei ricevitori ma soprattutto degli impianti di trasmissione per poi vedere qualcosa legato alla radio digitale. Adesso in Italia c'è veramente poco, ci sono degli esperimenti fatti dalla Rai, da Rai Way, con due impianti attivi in questo momento, che sono l'impianto sopra Bologna e l'impianto di Venezia, che sono in DAB, DAB Plus. E poi ci sono una serie di impianti che trasmettono in DAB soltanto accesi, ad esempio ce n'è uno che copre la zona di Milano, ce n'è uno che copre la zona di Torino, l'impianto di Roma è stato spento per problemi di VHF, insomma diciamo che l'avvenire della radio digitale in Italia secondo me non è ancora molto roseo, perché appunto non ci sono progetti, non ci sono i ricevitori, in questa parte si trovano.
Ecco, credo, se mi permetti, permetti, probabilmente c'è anche la problematica quella di riunire tante piccole voci, no, in consorzi, dove si è potuto realizzare questo perché in televisione le società sono un po' più organizzate, mentre le piccole radio private è difficile, no, da organizzare in consorsi come già è successo, no?
Sì, qualcosa si sta muovendo, nel senso che è stata fatta un'associazione in Italia che riunisce sotto i tre principali player, i tre principali giocatori del mercato, che sono la RAI da una parte, con RaiWay, cioè la sua società che ha impianti di trasmissione, poi c'è la RNA, cioè le reti nazionali associate, che è l'associazione che rappresenta tutte le radio nazionali italiane, e l'Area Anticovallo. L'Area Anticovallo è un'associazione che invece rappresenta l'emittenza locale. Questi tre grandi nomi si sono riuniti e hanno creato un'associazione per la radio digitale nel nostro paese, che dovrebbe fare un po' quello che hai detto tu, cioè per riuscire ad aggregare sul territorio radio piccole e radio grandi per creare multiplesse. Questo lentamente si sta facendo, però manca la risorsa principale, che sono le frequenze, perché senza le frequenze non si riescono a accendere gli impianti. Tra l'altro tutto questo avviene in un momento di crisi economica devastante per la radiofonia, perché per chi segue un po' il mercato pubblicitario, ancora di più della televisione, la radio sta patendo questa crisi. Si parla di 30-40% di introiti pubblicitari in meno per le emittenti nazionali, quindi possiamo immaginare dati ancora più pesanti per la radiofonia locale, e questo fa sì che un passaggio al digitale in questo momento è qualcosa di decisamente difficile, perché passare al digitale vuol dire costruire un nuovo impianto, e nel momento in cui si accende, da quel momento avere due spese di trasmissione, in analogico e in digitale, perché non c'è a tutt'oggi una data di spegnimento dell'FM. In alcuni paesi, tipo l'Inghilterra, si è fatta alcune previsioni, si parla di 2017-2019 come data di spegnimento dell'FM, perché comunque in paesi appunto come l'Inghilterra esistono già reti digitali nazionali che coprono tutto il paese, quindi c'è già qualcosa che in Italia noi non abbiamo. Però appunto da noi non si parla ancora giustamente di spegnimento dell'FM, e quindi anche per gli editori piccoli è abbastanza lontano il momento in cui ci sarà questo passaggio alla radio digitale.
Speriamo. Ecco, peraltro, se mi consenti, te prima accennavi appunto alle frequenze di VHF e FM, mentre si parla assai poco di DRM, che invece riguarda esclusivamente onde corte e onde medie, no?
Ma nel nostro paese diciamo che c'è un completo disinteresse, secondo me, per la radio digitale. Noi abbiamo in Italia due impianti DRM accesi che coprono quasi il 70% della nostra popolazione. Abbiamo l'impianto di Milano Siziano della RAI e l'impianto di Roma Santa Palomba, tutti e due accesi da ormai più di quasi un anno e mezzo, forse anche due anni. Tutto questo senza nessun interesse da parte di nessuno, anche forse è colpa della RAI. I ricevitori per il DRM non sono disponibili, quindi diciamo che anche quello del DRM, questo te lo dico appunto da persona che ha avuto la possibilità di lavorare un anno a Ginevra all'EBU, l'European Broadcasting Union, che si occupa della diffusione degli standard digitali. Il DRM è un sistema che, ahimè, se dal punto di vista tecnico funziona abbastanza bene, non ha avuto la stessa fortuna dal punto di vista di marketing.
Ecco, a questo punto io direi che è il momento di fare una breve pausa, e dopo, se sei d'accordo, riprendiamo il nostro discorso.
Ok.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea Andrea Borgnino, col quale stiamo facendo un lungo discorso per quanto riguarda il digitale applicato alla radio. Abbiamo detto che è stato oramai segnato una data ben precisa per quanto riguarda lo switch off per la TV digitale terrestre, però non è ancora chiaro quando ci sarà un effettivo passaggio invece al digitale per quanto riguarda la radio. Abbiamo detto che per quanto riguarda il DRM siamo letteralmente in alto mare, però c'è ancora, e qui ti chiedo di esprimere un parere, so che te non segui proprio troppo da vicino questo aspetto, però c'è ancora da parlare di televisione, di radio, scusa, radio on web, di radio via satellite. Credi che queste nuove tecnologie, queste nuove applicazioni sono un accanimento terapeutico nei confronti di un mezzo che in molti purtroppo dicono che non ha futuro?
Ma guarda, secondo me invece il futuro ce l'ha. La radio via satellite, da parte mia, l'ho sempre trovato qualcosa che almeno nel contesto europeo non ha molto senso, perché la radio nasce nella mobilità, nessuno ascolta la radio installandosi una parabola e un decoder in Europa, cioè proprio un modo di ascoltare la radio che nessuno, non è comune alle nostre latitudini, e soprattutto perché poi la radio si consuma in mobilità, in macchina, in giro, quindi pensare alla radio via satellite senza avere sistemi come esistono in America di XFM o comunque di radiofonie via satellite mobili sono impossibili. Quindi la radio via satellite, nonostante ci sia una grossa offerta ormai di emittenti sia su Astar che su Eutelsat, secondo me non ha un gran futuro. Su internet invece secondo me avviene la più semplice e più normale ibridazione tra la radio e la rete, e lì secondo me la radio può ancora dare il suo meglio. Basta pensare a uno strumento come il podcast, che ha completamente rivoluzionato il modo di ascoltare la radio, andando a spezzare quella che è la logica dei palinsesti, cioè chiunque si scarica la propria trasmissione preferita e l'ascolta quando vuole, come vuole, la passa al suo amico, si fa il suo palinsesto personale di trasmissioni, magari anche di emittenti diverse, e quindi arrivando a una tipologia di radio on demand che soltanto qualche anno fa non era neanche immaginabile.
Ecco, Andrea, io purtroppo, noi abbiamo dei tempi molto ristretti per la nostra trasmissione, volevo farti qualche domanda un po' più personale. Te, lo abbiamo detto in apertura, hai collaborato in passato a Radio Golem con Nicoletti, poi sei un attivo collaboratore di Radio Rivista. Cosa possiamo dire, insomma, soprattutto da questa tua esperienza con la RAI, no?
Io sì, lavoro in RAI da 12 anni e la mia esperienza con la RAI è vedere come funziona da dentro un grande broadcaster. In RAI ho fatto di tutto, mi sono occupato da radiofonia quando ho lavorato con Gianluca Nicoletti a Golem dal 96 fino al 2003, poi quest'ultimo anno non ho più lavorato per la RAI, ma ho lavorato per l'European Broadcasting Union a Ginevra, dove mi sono occupato di progetti radiofonici europei. E comunque l'ha sempre seguito, diciamo.
Ecco, io vorrei strapparti qualche aneddoto dal tuo rapporto con Nicoletti, perché Nicoletti non si può dire che sia semplicemente un giornalista, ma è uno scrittore, un poeta, insomma, no?
Sì, Gianluca è decisamente una persona particolare, qualcosa che chiamarlo giornalista è riduttivo. È una persona che ha avuto un rapporto così estremo con la radio. Golem era l'ibridazione pura, noi parlavamo di televisione alla radio, parlavamo di internet alla radio, riuscivamo a unire in radio tematiche e contenuti che nessuno prima aveva mai provato a infilare dentro la scatola radiofonica. La capacità di Gianluca è quella di riuscire a unire diversi linguaggi e di portarli alla radio. Gianluca Nicoletti continua la sua esperienza radiofonica con il programma Melog, che non è nient'altro che un anagramma di Golem che va in onda tutti i giorni su Radio 24 alle 10, dove continua a analizzare con il suo taglio strano e perfido il mondo della comunicazione, sia dai giornali, da internet, alla televisione, alla TV via satellite, appunto continua a dare il suo sguardo tagliente, analitico su quello che avviene nel mondo della comunicazione di massa.
Ecco, venendo insomma alla conclusione, purtroppo siamo in addirittura d'arrivo. Un'ultima battuta, Andrea, ecco, abbiamo parlato anche della tua attività alla RAI per quanto riguarda Radio Rivista, insomma, volendo insomma arrivare a una somma, che futuro vedi per la radio ancora?
Ma io vedo un futuro brillante, perché comunque di tutti i mezzi antichi è quello che meglio si è ibridato, ad esempio con l'IP, con le tecnologie via internet, forse più della televisione, perché la televisione ha un grande successo in rete ma con formati brevi, pensiamo a YouTube, cioè si parla comunque di formati di 5, 6, 10 minuti di video. La radio invece riesce tranquillamente ad ibridarsi con questi nuovi mezzi di televisione. Dobbiamo aspettare la sua conversione al digitale, ma sono sicuro che bisognerà soltanto aspettare qualche anno per poi essere sicuri di poter ascoltare anche noi una radio nuova con una qualità completamente digitale.
Ecco, per noi il tempo è terminato, hai da aggiungere altro, Andrea?
No, direi di no, saluto tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora Andrea Borgnino in collegamento telefonico da Roma, grazie per aver partecipato alla trasmissione, a risentirci.
A risentirti, ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Passo decisivo della Commissione europea verso la chiusura dell'inchiesta più importante contro Microsoft. L'antitrust europeo ha detto sì alle proposte del colosso informatico per mettere fine alla cosiddetta guerra dei browser e garantire ai consumatori dell'Unione europea di poter esplorare la rete con navigatori diversi da Internet Explorer. Microsoft ha proposto di lasciare ai produttori di personal la scelta sul tipo di browser predefinito da installare, laddove prima di Explorer era l'unica opzione, e Bruxelles non tollererà da parte sua pressioni sui produttori. Anche i vecchi utenti, cioè quelli che hanno già un personal con Internet Explorer preinstallato, avranno la possibilità di scegliere, e su ogni personal infatti apparirà una finestra con i diversi navigatori. Più diffusi dopo l'Internet Explorer sono il Firefox di Mozilla, il Chrome di Google e Opera, insieme anche a due opzioni che compariranno dove si potrà scegliere fra maggiori informazioni o installa. E se ne potrà installare anche più di uno di browser, tutti gli utenti potranno decidere da soli. Microsoft ha riconosciuto il principio della libera scelta e questo è un passo nella giusta direzione, ha detto oggi il commissario alla concorrenza Neil Kroes. La Commissione europea, che ha approvato l'iniziativa della casa di Redmond, deve ora consultarsi anche con i concorrenti del colosso informatico. Se anche loro daranno parere positivo, hanno un mese di tempo per rispondere. Microsoft dovrà equipaggiare computer venduti in Europa secondo le nuove regole. L'accordo vincolante durerà 5 anni. La cosiddetta guerra dei browser era scoppiata perché la vendita collegata di Internet Explorer con il sistema operativo Windows ha avuto per effetto quello di equipaggiare con il browser di Microsoft il 90% dei personal in tutto il mondo. Bruxelles aveva quindi chiesto a Microsoft di proporre una soluzione che aprisse il mercato anche agli altri concorrenti e evitare così una nuova sanzione record dopo la stangata di 899 milioni di euro del febbraio 2008 e la multa di 497 milioni nel 2004, tutte combinate per abuso di posizione dominante. Con l'entrata in funzione della registrazione completamente automatizzata e in tempo reale, entrata in vigore lo scorso 28 settembre, il numero di domini .it è quasi raddoppiato. Sono stati attivati quasi 2000 nuovi domini al giorno, contro una media di 1156 rilevata nel corso del 2009. Lo rende nota il CNR. Da un mese in Italia è infatti possibile registrare domini .it, cioè con le targhe italiane di internet presenti nei siti web e negli indirizzi email, senza inviare documentazioni cartacee al registro.it, l'organismo dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR che assegna e gestisce tali domini. La nuova modalità, chiamata sincrona, ha fatto impennare il numero di domini attivati. Soltanto a inizio mese ci sono state 1.500 registrazioni sincrone contro 752 fatte secondo le vecchie procedure asincrone, che saranno ancora utilizzabili per i prossimi 2 anni. Il registro.it conta ad oggi 1.737.270 domini registrati a fronte di 1.623.705 di fine 2008. Per dimensioni, il registro.it è il quinto d'Europa e il settimo del mondo tra i registri geografici, cioè quelli che identificano una nazione o un territorio, come ad esempio il .fr per la Francia o il .uk per il Regno Unito. Dialogare, postare, linkare. Ora è possibile farlo anche in latino. È l'ultima sorpresa di Facebook. Come annunciato sul Facebook blog, la pagina dove i curatori del più popolare social network mondiale raccontano le novità introdotte nel portale. Il latino quindi rinasce sul web, ma non sarà la sola lingua a tornare a nuova vita. Ci sarà la possibilità di comunicare anche in gaelico, esperanto Euskara, la lingua basca, l'Afrikaans del Sudafrica, il Cimareg, idioma celtico di origine gallese, o anche l'inglese dei pirati in omaggio al Capitan Uncino, con lettere scritte ovviamente a testa in giù. E presto arriverà anche una versione in sanscrito. La maggior parte delle volte che ci imbattiamo in una frase latina, si legge sul blog, è incisa nella pietra scolpita nell'ingresso delle università, sulla facciata di un edificio governativo oppure nel chiostro di un convento o un cimitero. Il linguaggio sembra quasi immobile, ma da oggi il latino torna a rivivere su Facebook, l'antica lingua di Cesare. Si va ad aggiungere anche agli oltre 70 milioni di idiomi utilizzati su Facebook, il cui sito è disponibile in tutto il mondo, lingue parlate da milioni di persone in tutto il globo, ma anche dialetti che vengono utilizzati da specifiche comunità e dove i responsabili del social network fanno sapere che sono disponibili anche le versioni in lingua azera, faroese, georgiana e nepalese. E in appendice al testo delle notizie pubblicato sul nostro sito web www.radiomagazine.net troverete anche una informazione riguardo un attacco informatico che ha coinvolto le email di Hotmail e Gmail. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.